primo luglio 2015, sono le 15.32 di mercoledì, e come tutti i mercoledì siamo tornati qua con Era una notte buia e tempestosa. Buongiorno Riccardo.
Buenos dias Mario.
Sì, non si è sposato con una ballerina spagnola il buon Riccardo, bensì sì, che oggi parliamo
di historietas.
Di historietas. O più in specifico di Hector Oesterheld, l'autore dell'Eternauta, del fumetto argentino. Intanto il cognome Oesterheld.
Antenati tedeschi.
Antenati tedeschi.
Come vedremo spesso, come vedremo quasi subito, l'Argentina, ma anche gli altri paesi dell'America Latina, è un paese di immigrazione. Troveremo cognomi di tutti, sì, anche italiani, spagnoli e di altre lingue. Questo è particolarmente vero nel campo del fumetto, sia sceneggiatori che illustratori, di diversi paesi dell'America Latina viaggiano, si incontrano, collaborano, e anche qualcuno italiano.
Vabbè, come tradizione mettiamo di sottofondo musica argentina, la più conosciuta, sicuramente il tango argentino, ma non ci limiteremo solo a questo. Nell'ambito di questa ora e mezza dedicata appunto al fumetto argentino, e comprende tanti tipi di fumetti e quindi anche tanti tipi di musica sicuramente.
Certamente, certamente. Ci allontaniamo, ma non di molto, andiamo soltanto in Messico per una segnalazione. È uscito combinazione proprio in questo periodo un albo a fumetti, un bellissimo albo a fumetti, che si intitola Come il colore della terra, scritto da Marco Gastoni, disegnato da Nicola Gobbi, quindi restiamo nel campo dei fumetti, prefazione di Pino Cacucci, edito dalla casa editrice Eris. Nicola Gobbi ha già realizzato con Jacopo Frey un lavoro su Alex Langer. Questo libro a fumetti, Come il colore della terra, vuole essere ed è un omaggio al movimento zapatista, all'ostinazione del suo percorso politico e alla moltitudine di storie che grazie alla capacità comunicativa degli zapatisti sono riemerse dall'oblio a cui era stata relegata la memoria dei popoli Maya. Dal retro della copertina di questo graphic novel, questo albo a fumetti, leggo: due bambini camminano nel bosco con gli animali intorno a loro che sembrano spaventati. I corvi si alzano in volo, sulle strade i mezzi dell'esercito scendono a valle minacciosi. E poi il fumo e le fiamme, la paura, bisogna correre a casa, al villaggio. Attraverso gli occhi di José Juana viene raccontata la rivoluzione zapatista degli anni 90 in Messico. I due protagonisti, ancora bambini, sono costretti a vivere l'occupazione militare delle proprie terre ancestrali in risposta alla lotta per una vita dignitosa del loro popolo. Sono gli eredi dei Maya, sfruttati per secoli dai conquistadores e poi da multinazionali e grandi proprietari terrieri. Questa favola magica dal linguaggio poetico e simbolico, creata secondo la tradizione degli indios, segue José Luana che adulti vivono l'odierna realtà della comunità autonoma zapatista. I ritmi di vita sono scanditi dai cicli naturali e l'armonia con la selva e gli animali è un valore da preservare giorno dopo giorno. Donde
mataron, igual que esta casa.
Come il colore della terra, scritto da Marco Gastone, disegnato da Nicola Gobbi, prefazione di Pino Cacucci, edito da Eris, casa editrice di Torino.
Casa editrice che molti di voi conoscono in quanto insomma con persone vicine alla radio, i libri li avete visti, li trovate anche alla festa della radio, li trovate anche nella distribuzione qui della radio in via Cecchi 21.
Una cosa che è giusto ricordare è che la casa editrice Eris e i suoi autori applicano il Creative Commons, che significa che è coerente con la filosofia della libera circolazione del sapere e del no copyright.
Esatto.
Gli autori che pubblicano con Eris lo sanno e lo accettano. Il diritto d'autore è limitato al diritto d'attribuzione, ma non vieta la riproduzione e la diffusione gratuita, non a scopo di lucro, delle opere.
Sì, una diretta emanazione pratica, tecnica della battaglia no copyright ormai di ventennale, venticinquennale memoria, che hanno cominciato i primi hackers, eccetera, eccetera.
Entriamo, ci spostiamo un po' verso sud e arriviamo in Argentina. E cominciamo con Héctor Osterheld, Héctor German Osterheld, sceneggiatore della opera del capolavoro El Eternauta, scritto da Francisco Solano López, disegnato da Francisco Solano López, pubblicato per la prima volta in Italia in brevi puntate da Lancio Storie, poi ripubblicato in tre volumi di 250 pagine ciascuno e poi più volte ripubblicato, revisionato e arricchito, che potete anche trovare in questo periodo.
Possiamo dire che l'Eternauta è stato il fumetto argentino di maggior diffusione mondiale?
Sì, possiamo dirlo sicuramente. Trasparente.
Qua ha dato addirittura il nome a una pubblicazione che è andata avanti diversi anni di fumetti in Italia.
Degli anni 80, negli anni 80, l'epoca delle riviste contenitore, l'epoca purtroppo finita, le riviste contenitore che pubblicavano fumetti e articoli di commento. Una di queste che ha preso le mosse dal Eternauta, si chiamava l'Eternauta.
Che noche llena di hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche, y son las sombras camino muy lento, mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo, y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Solo y triste por la acera va este corazón transido con tristeza de tapera. Tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera.
Fa freddo stanotte, ma ho l'abitudine di lavorare con la finestra aperta. Di quando in quando posso riposare gli occhi guardando le stelle lontane nel cielo. Mi pare di intuire l'eterna armonia del cosmo e provo una grande serenità nel profondo silenzio. Unico rumore è il familiare fruscio della penna sulla carta. Poi, che succede? Un improvviso scricchiolio della sedia sulla quale di solito si siedono i miei amici a fare quattro chiacchiere. Ma adesso non c'è nessuno. Eppure ha scricchiolato come se qualcuno si fosse seduto. Un'ombra. Un'ombra che prende forma davanti a me, sempre più chiara. Una forma umana. Un uomo? No. Un fantasma. Anche il vestito che indossa è concreto. Mi faccio coraggio, lo tocco. È fatto di una stoffa mai vista. Non è lana né cotone, nemmeno nylon, chissà. Pian piano alzo gli occhi. Anche i suoi sono lucidi e curiosi. Sta esaminando la stanza, i mobili. Si sofferma sui libri, sulle foto. Uno sguardo profondo e sereno. Lo sguardo di uno che ha visto tutto e tutto comprende. Mi trovo sulla terra, vero?
E tuvo mucho éxito. Una nuova generazione di lettori.
Coloro che, e penso che siano praticamente tutti tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, hanno letto l'opera, il capolavoro a fumetti, anzi l'istorieta El Eternauta, in italiano L'Eternauta, avrà riconosciuto sicuramente nel brano che ha letto adesso Mario le prime pagine di quest'opera. Il protagonista, il narrante, il Watson della situazione, è uno sceneggiatore di fumetti, professione non a caso, che tra l'altro scrive a mano con la penna, lo si capisce dal disegno, però lo dice anche come parla, lo scrive a mano con la penna. Si chiama German, come il German Osterheld, si trova a casa sua ed è una casa di una riconoscibilissima Buenos Aires. Ricordiamo che Buenos Aires è una delle città argentine più europee, forse la più europea. Si trova a casa sua in una sera tranquillissima nel quartiere San Vicente, anche quindi riconoscibilissima, e davanti a casa sua, prima evanescente poi man mano sempre più solida e tangibile, si materializza una persona. Questa persona, che sembra non è chiaro da dove arriva, poco a poco si presenta. Si chiama Juan Salvo, secondo alcune edizioni, in altre edizioni si chiama Juan Galvez, e si fa anche chiamare l'Eternauta perché è partito dalla Terra moltissimo tempo prima, da quella stessa Buenos Aires in epoca moderna, dove era un uomo comune, possedeva una piccola fabbrica di trasformatori, si incontrava ogni sera con un gruppo di amici, aveva una moglie e una figlia, alla sera con questi amici si incontrava per giocare a carte, tra gli amici c'era un professore di fisica che aveva l'hobby dell'elettronica, un pensionato e un rappresentante, e insieme avevano anche un laboratorio di fisica, di elettronica, nel molto domestico, nella soffitta della casa. Si riuniscono a giocare a carte, ma improvvisamente ha cominciato a cadere fuori nella notte, quando niente lo faceva prevedere, una nevicata. I fiocchi di neve in qualche modo sono mortali, infatti si accorgono che non c'è più nessun rumore e sono tutti morti nella città. La normale città che loro vedono tutti i giorni, con tutte le persone che loro conoscono nel loro quartiere, sono morte. E apprendono dalla radio che lo stesso fenomeno sta avvenendo dappertutto, chiudono porte e finestre e per uscire prima cercano di organizzarsi sapendo di essere soli. Costruiscono una rudimentale tuta, prima che, e quindi Juan Salvo, che a quel punto è diventato lui il personaggio narrante, perché nella casa di Germa gli sta raccontando tutto quello che gli è successo, e da questo momento in avanti è lui che racconta in prima persona, e l'intera è a lungo, per decine e decine di pagine, Juan Salvo racconta la lotta con un piccolo gruppo, e poi ne incontra altri, alcuni muoiono per strada, altri ne incontra poi e si uniscono al gruppo contro i micidiali nemici,
i sopravvissuti,
un gruppo che cambia, alcuni muoiono, altri si aggiungono, ne perdono, che combattono contro questi invasori alieni, e alcuni hanno voluto, molti, e secondo me non a torto, vedervi una metafora trasparente, sì, della dittatura argentina, quando è calata quasi dall'oggi al domani una cappa di piombo sulla popolazione, ognuno ha dovuto pensare a se stesso o al proprio piccolo gruppo. Altro dato che secondo me fa pensare anche che non è una cosa, fa la dittatura, ma non in modo rozzo, in modo anche sottile, perché per esempio il loro nemico principale sono degli alieni che si chiamano Col. I Col hanno molte dita per mano e sono i loro più micidiali nemici. Poi degli esseri mostruosi che si chiamano Gurbos. Però quando arrivano allo scontro si accorgono che non sono loro i principali nemici, perché a loro volta sono stati razziati su altri pianeti e sono stati costretti a combattere sulla Terra.
Da schiavi combattono altri.
Sì. Sopra di loro, da qui comincia una... si va sempre più in su a trovare i veri nemici. I veri nemici non hanno nome, sono anonimi e per questo ancora più paurosi. In italiano è stato tradotto con loro, in spagnolo in originale si chiama gli Ellos.
Ellos.
Gli Ellos, sì. E
qua possiamo intravedere la lunga manus dell'imperialismo americano.
Dell'imperialismo americano, sì, che vedremo in modo non più trasparente ma proprio esplicito in altre opere di Osterheld, che vedremo meglio più avanti. Infatti poi la storia a un certo punto... La storia sembra finire perché li ha persi tutti. Juan Salvo ha perso tutte le persone che conosceva, compresa la moglie e la figlia. È stato costretto a vagare da un universo all'altro, e da allora che si è chiamato Eternauta, da un continuum spazio temporale all'altro, è stato costretto a vagare. Adesso, stupito, si trova in quel posto dove l'abbiamo incontrato all'inizio della storia e chiede al suo nuovo amico Germa: ma dove siamo? Lui mi dice: siamo a Buenos Aires, ma quel che mi racconti è strano, dice Germa.
È riconoscibile.
Non è successo niente, qua l'epoca è questa, gli dice la data con loro grande stupore è oggi, quindi è stanotte che deve succedere. Lui è arrivato e rientrato del suo continuo spazio temporale il giorno prima che deve succedere l'invasione e tutto quello che ne segue. Allora balza in piedi, dice: devo correre immediatamente ad avvertire i miei amici e mia moglie e mia figlia che sono nella casa accanto, perché sono nel quartiere San Vicente, per avvertire di quello che sta succedendo. Esce di corsa e si precipita verso la sua casa. German rimane solo, come era solo all'inizio della storia, e si domanda se deve credergli o no. Ma vado a vedere, dice. German si alza, esce di casa, si dirige verso la casa che ormai sa dov'è, sono pochi passi, pochi isolati di distanza, arriva alla casa di German, di Juan Salvo, che effettivamente si trova insieme ai suoi amici e sta per cominciare la partita a carte, però incredibilmente
ignaro del tutto
non si ricorda più di lui. Ma come, siete stato tutta la notte a casa mia a raccontarmi questa lunga storia? E Juan Salvo dice: a casa vostra, io sono uscito mezz'ora per comprare...
un paradosso spazio temporale,
io sono uscito solo mezz'ora per comprare il giornale. E però lui insiste, German, io vi conosco tutti, e gli dice i nomi di tutti gli amici, la moglie, la figlia e gli amici. Come farei a conoscervi se non fosse vero? E so anche che quello è il professore di fisica, che quell'altro è un pensionato, che avete un laboratorio di elettronica in soffitta. Loro non ci credono granché, però sono anche persone molto gentili e molto cortesi. Visto che è venuto fin qua, anzi diamoci del tu, ormai è venuto, fa freddo, ricordiamoci che la storia si svolge ad agosto, che in Argentina è pieno inverno,
ecco.
Si fermi qua, si unisca anche noi a noi a fare la partita a carte, tanto ormai è qua, sono persone molto gentili, e anzi gli danno anche da bere e una fetta di torta. Lui dice: ormai sono qua, va bene. Si siede a tavola con loro e cominciano a giocare a carte. Mentre cominciano a giocare a carte, improvvisamente c'è il silenzio totale dall'esterno, guardano fuori, questa volta non c'è la nevicata, c'è invece che la città di Buenos Aires è semplicemente scomparsa, e sono scomparsi anche gli amici. Quindi si trovano German, Juan Salvo alias l'Eternauta, la moglie e la figlia, solo loro. Gli amici sono scomparsi, la storia ricomincia da capo, e ancora più dello stesso tipo, ma ancora più terribile di quella che abbiamo visto fino a questo momento, e va avanti per altre 250 pagine. Questa volta nella storia è incluso anche German, che fino a quel momento invece era soltanto l'ascoltatore di una storia già avvenuta.
Viajero del espacio interior, tu aliento va a opacar mi dolor. Buen hombre, que vos todo lo ves, contame si el mundo está al revés.
Quello che stiamo ascoltando è un disco dedicato all'Eternauta di Los Ellos, disco compilato Homenaje all'Eternauta, una compilazione di vari gruppi, presumo tutti argentini, in questo caso primo brano che è di sottofondo gli Excursiones Polares. Disco appunto dedicato tutto a questo fumetto.
Los Ellos.
Héctor German Osterel è nato a Buenos Aires nel 1919 ed è morto in data imprecisata tra il 1977 e il 1978.
Ecco, in data imprecisata, perché è stata una delle vittime...
Sì, è una delle vittime inghiottite dalla dittatura argentina. La sua famiglia era di origine tedesca, come si capisce anche dal suo cognome. Si laureò in geologia, lavorò a lungo come geologo, girò l'Argentina per fare ricerche petrolifere, cominciò come correttore di bozze presso una tipografia, scrisse le prime opere per bambini. Nel 1949 divenne sceneggiatore di fumetti per l'editorial Abril, proprietà di Cesare Civita, un ebreo italiano fuggito in America per sfuggire alle persecuzioni razziali. Nel 1956 con il fratello Jorge fonda la Editorial Frontera, una piccola casa editrice che pubblicava due testate, Oracero e Frontera. E proprio con l'Editorial Frontera, su queste pubblicazioni, creò alcuni dei suoi poi significativi personaggi di cui noi parleremo nel corso della puntata. Ernie Pike, il sergente Kirk, Ticonderoga, Sherlock Time e L'Eternauta, di cui abbiamo letto un brano, da cui abbiamo accennato e che già ci ha dato un'idea del suo modo di scrivere, apparve per la prima volta a puntate su Oracero Semanal. Non dimentichiamo comunque che una parte del merito è dovuta anche al disegnatore Francisco Solano Lopez, almeno di queste tre parti che costituiscono il corpo principale di L'Eternauta.
Las fuerzas militares habían tomado una vez más el poder en la Argentina. Comenzaba la dictadura más sangrienta de nuestra historia, los 7 años más oscuros y bestiales. El Eternauta, aquel mítico personaje de fines de los años 50, se paseaba nuevamente por Buenos Aires. La historieta había sido reeditada por primera vez en un solo tomo y tuvo mucho éxito. Una nueva generación de lectores la leía ahora en clave política, identificando la Nevada con la dictadura. Sin embargo, Héctor Oesterheld, el guionista de la historia original, veía que lo que venía era mucho peor. Y por eso escribía
Questo che parla, vogliamo dire appunto che Solano López, che
Francisco Solano López, il disegnatore che ha collaborato con Héctor Oesterheld nella realizzazione dell'Eternauta e anche in altri casi che vedremo.
Sì, come abbiamo sentito, appunto, descrive come il fumetto sia nato e sia stato ispirato appunto dagli eventi politici
che dovevano avvenire, che lui prevedeva, presentiva. L'America Latina purtroppo è una storia di colpi di Stato e dittature e di caudillos, ma quella che doveva avvenire, quella del generale Videla sarebbe stata molto peggio di quelle che erano già avvenute in America Latina e anche in Argentina. La carriera di Héctor Oesterheld si finì improvvisamente, bruscamente, il 21 aprile del 1977 a La Plata, dove abitava. Uno squadrone della morte lo prelevò da casa e di lui non si ebbe più notizie. Erano già scomparse due sue figlie, Beatriz Marta e Diana Irene, la seconda incinta di 6 mesi. Nel novembre 77, quindi pochi mesi dopo la sua scomparsa, scompare anche la terza figlia, Marina, il cui marito era già desaparecido. Un mese dopo viene uccisa la sua ultima figlia, Estrella Ines, di cui era già stato ucciso il marito.
Ci scrive il buon PHC al 346-6673-263. L'Eternauta è davvero una bomba di fumetto, non si può non avere sulla propria libreria. In effetti, anche perché è uscito, io non so quante ristampe.
Molte. Comunque è stato più volte anche revisionato, arricchito, corretto e migliorato. Quindi è in bianco e nero. Anche già, perché la tradizione fumettistica argentina, come vediamo, privilegia il bianco e nero. Però comunque l'effetto è sicuramente, non posso non essere d'accordo con il nostro ascoltatore. La misma droga. Ma il Héctor Oesterheld ha scritto molto altro, abbiamo già avuto un saggio del suo modo di scrivere e su questo ci concentreremo in questa puntata. Lui è uno sceneggiatore, è uno scrittore a tutti gli effetti, lavora nel campo dei fumetti, ma si può definire uno scrittore a tutti gli effetti, come già abbiamo avuto un esempio e altri ne avremo. E ha scritto su diversi argomenti di storia, di western, di fantascienza, questo in caso è la fantascienza, a cavallo tra la fantascienza e la fantapolitica. E vediamo adesso un esempio del suo modo di scrivere, che io non ho mai dimenticato da molti anni fa, quando l'ho letto per la prima volta, in cui il suo campo era la storia. E che mi è venuto in mente proprio in questi giorni, anzi mi è tornato in mente in questi giorni, in cui la Grecia è praticamente sulle prime pagine dei giornali tutti i giorni. Nel 2007 è uscito un film che si è intitolato 300, regia di Zack Snyder, incentrato sulla battaglia delle Termopili, il Golchiavide, gli Spartani comandati da Re Leonida, che trattenevano lo sterminato esercito, essendo solo 300, dei persiani guidati dal re, gran re Cersei. Sì. Questo film, che in realtà non è un film storico, e chi l'ha visto può confermare, è un film fantasy.
Ma sì, così è un fumettone, insomma.
Contesto la definizione di fumettone nel senso per dire che è una cosa brutta.
Va bene, sì, è vero.
Tu parli come un fumetto, per dire che è uno che parla in modo scontato. Non parlarmi come un fumetto. O per un brutto film, anche un brutto romanzo si dice è un fumettone. Sì, per molte volte è vero, per molti casi è vero.
Ma poi stiamo parlando di fumetto d'autore.
Fumetto d'autore. E che autore? Quel film, comunque, niente da, per chi gli piace, basta solo saperlo. Quello era un film fantasy, ispirato all'episodio storico della battaglia delle Termopili. Però direttamente si ispirava a una graphic novel che uscì nel 1998, che si intitolava 300, scritto e disegnato da Frank Miller, che è uno dei più grandi sceneggiatore, anche disegnatore, ma secondo me soprattutto sceneggiatore, a cui dovremmo dedicare una puntata, colorato da Lynn Varley, che è la sua colorista di fiducia anche in altre opere, che fu pubblicato dalla casa editrice Dark Horse in 5 albi. Però Frank Miller non fu il primo a scrivere un fumetto sulla battaglia delle Termopili, ce ne fu un altro molti anni prima, che si chiamava proprio La battaglia delle Termopili, scritto da Hector Ostele e disegnato da Alberto Breccia, altro grande disegnatore dell'America Latina, in questo caso uruguaiano, e quindi già vediamo che tra gli stati dell'America Latina ci sono scambi e collaborazioni, ed è molto più vicino alla realtà. Per la guerra della battaglia di Termopile è veramente avvenuta nel 480 avanti Cristo, davvero vide contrapposti 300 spartani comandati dal re Leonida a 100.000 persiani guidati dal re Serse, però non c'erano i rinoceronti, non c'erano gli elefanti.
Qua siamo sulla colonna sonora appunto di 300, Ghezzi, il pezzo.
Le porte calde, Termopili in greco vuol dire porte calde, si chiamavano così perché era una gola che dava accesso alla Grecia ed era nelle vicinanze di acque termali. Due parole di introduzione, perché questa storia di Osterel e Breccia è molto più aderente alla storia. La battaglia delle Termopili avvenne nel 480 avanti Cristo. Il gran re Serse guidò un esercito di 100.000 uomini. Di questi 100.000, 10.000 costituivano la cosiddetta guardia degli immortali, la sua guardia celta. Si chiamavano così perché quando uno moriva, un altro prendeva il suo posto. Nell'esercito greco era costituito da spartani, focesi, tespiesi e tebani.
Oddio.
Sì,
e avevano alcuni nomi, devo confessare, non li mai sentiti in vita mia.
E poi dicono che liceo classico
non serve a
niente. Poi dicono che liceo classico non serve a niente. E dovevano il compito di trattenere i greci, i persiani, approfittando del fatto che era una gola molto stretta, che avrebbe compensato la disparità numerica. Due parole su Sparta. Sparta effettivamente la città di Sparta all'epoca era costituita da una classe dominante, gli Spartiati, che erano l'aristocrazia guerriera.
Gli Spartiati, non Spartani.
Beh, se vogliamo intendere Spartani,
erano tutti gli Spartiati della classe dominante.
Sì, quelli che noi siamo abituati a chiamare Spartani, perché i guerrieri erano loro, dediti al culto della guerra e dedicavano la vita alla guerra. Non c'era proprietà privata, c'era lo stato di Sparta che dirigeva tutte le attività economiche. Sotto di loro c'erano gli iloti, che non è esatto definire schiavi, erano i servitori dello stato, non del singolo spartiato. Lo dico perché nel brano che leggeremo vengono nominati, quindi bene sapere cosa sono. Gli iloti erano i servi. Dediti al culto della guerra, poche cose per dare l'idea. La città di Sparta era l'unica città greca che non aveva una cinta muraria, perché la miglior protezione delle aggressioni erano il corpo dei suoi figli. I guerrieri spartani, chiamiamoli così da adesso in avanti, quando partivano per la guerra, le madri, le mogli e le sorelle le incitavano, auguravano loro di tornare sullo scudo o con lo scudo.
Sullo scudo, quindi morti.
O vincitori o morti.
O morti, eccoci qua.
Impensabile, disonorevole la fuga, la diserzione o la ritirata, vietato ritirarsi, ed era altrettanto disonorevole presentarsi con delle ferite alla schiena. Quindi tutto questo è storico, gli Spartani si comportavano così e effettivamente grazie alla coalizione, anzi grazie alla strettezza della gola delle Termopili, trattennero a lungo lo sterminato esercito dei persiani. Altro dettaglio che ci dà l'idea di come ragionavano, queste notizie ci vengono dallo storico Erodoto. Quando i Messi annunciarono al re Leonida che i nemici erano così numerosi che le loro frecce avrebbero oscurato il sole, lui rispose: combatteremo all'ombra. Arrivò i Messi di Reserse da lontano, intimarono agli Spartani di consegnare le armi e arrendersi, e loro risposero in greco Molon Labè, che vuol dire venite a prenderle, e cominciò la battaglia. E quando resistettero effettivamente a lungo, poi il numeroso esercito persiano trovò un sentiero nella montagna, indicato da un disertore con cui poteva prenderli alle spalle. A questo punto Leonida autorizzò chi voleva ad andarsene. Se ne andarono, tutti gli altri se ne andarono, rimasero i Tespiesi insieme agli Spartani. Quindi gli Spartani e i Tespiesi si apprestarono all'ultima battaglia sapendo che nessuno di loro sarebbe sopravvissuto. La battaglia delle Termopili è il titolo di una storia, di una istorietta scritta da Oesterheld e disegnata da Alberto Breccia nel lontani anni 60. La persona che racconta è Dionigi, che è uno dei guerrieri spartani. È già avvenuta la prima giornata di battaglia. Ve lo propongo come saggio del modo di scrivere di Oesterheld, perché è uno di quei brani che secondo me meglio valorizzano il suo modo di scrivere. Il primo giorno di battaglia è già avvenuto. I superstiti ovviamente sono tutti addormentati e si preparano per il successivo giorno di battaglia del giorno dopo. E Dionigi è l'unico sveglio e veglia, perso nei suoi pensieri, e si avvicina a lui Megistio, che è l'indovino. E Dionigi che racconta, perché lui è sopravvissuto per motivi che vi spiegherò dopo, lui è sopravvissuto e sta raccontando cosa è successo. E l'ultima notte incontra l'indovino, che anche l'indovino si sta girando tra i guerrieri addormentati, e nomina e hanno questo dialogo. Dettaglio da ricordare: Sparta non aveva uno ma aveva due re, era una diarchia, c'erano due re e la carica di re non era a vita, erano a tempo. Infatti c'erano anche gli ex re, alcuni che erano stati re, perché la carica di re era temporanea. Sentiamo questo il racconto che ci viene fatto da Dionigi, che è uno dei guerrieri spartani, nell'ultima notte prima della battaglia decisiva alle Termopili. E Trostere.
La voce dell'indovino è calma, ma tanto triste. Cosa vedrà nel futuro? Niente, Dionigi, non facci caso. Fra tre giorni capirai. Godiamo della notte, delle stelle. Ci resta tanto poco. Il vento che soffia Borea viene da spiagge remote, sconosciute, e va verso sud, verso l'Africa e oltre, verso l'ignoto, come noi. A te posso dirlo, Dionigi, sei uomo e sei spartano. Il nostro filo è quasi terminato sul telaio delle Parche. Nessuno di noi tornerà mai a Sparta. È finita per Leonida e i suoi guerrieri. Tutti lo ignorano, ma hanno baciato per l'ultima volta i loro figli. Non più mense piene di gioia per Leonida e per i suoi guerrieri. Ombre, siamo già ombre. L'indovino si allontana, non rispondo nulla perché so che è inutile. La benda mi è caduta dagli occhi. Vedo improvvisamente che ho combattuto senza accorgermi di quanto accadrà. Ho creduto finora che quella fosse una battaglia in più, una gloriosa avventura da raccontare, poi fra una coppa all'altra di rosso vino. Instead, ask yourself, my dearest love. Alfeo, il nome tanto caro, forse dovrei svegliarlo, dirgli quanto ha profetizzato l'indovino, ma lo saprà presto. Continua a sognare, starà cavalcando su un destriero bianco in riva al mare, sabbia dorata, gabbiani. Meleo, colui che mi salvò dai barbari. Persino dormendo fa rumore, è grande, rozzo, brutale, ed è un amico. Meleo, ricordi quando accendemmo anfore d'olio nel tempio di Afrodite come fossero lucerne? Ballavamo ubriachi, le sacerdotesse risero, ma le facemmo diventare serie. Ormos, ho combattuto spesso con Ormos. Quando batteva gli loti non li uccideva, gli cuciva le mani e le orecchie, li faceva ballare e li spingeva nel fuoco. I vecchi applaudivano, dicevano che era il più spartano di tutti. Alfeo e io lo odiavamo, ma fu lui a salvarci quando cademmo nell'imboscata del Monte Eurismo. Ormos è una belva in battaglia, ma ci si può fidare di lui. Safnia è stato re di Sparta, una moglie bellissima che cercò di farlo ammalare con delle erbe perché non partisse con Leonida. Safnia se ne corse, la picchiò e la rinchiuse con gli loti. Li guardo tutti come non li ho mai guardati. L'indovino non ha mai sbagliato. Uno, due giorni e per noi sarà tutto finito. Tutto è diverso quando si guarda con occhi da moribondo.
Dopodiché avviene la battaglia decisiva, e come era prevedibile, gli Spartani combattono fino all'estremo, ma nessuno si ritira, nessuno fugge e tutti muoiono, meno Dionigi, che sopravvive per un motivo che vedremo tra poco. Siamo arrivati al giorno dopo la battaglia, Dionigi è l'unico sopravvissuto ed è prigioniero dei persiani, ed è il faccia a faccia di Dionigi, che racconta, è quello che racconta in prima persona, con il gran re, il re dei re, Serse dei persiani.
Mi risveglio in una grotta. Per farmi reagire mi sfregano sul petto un carbone acceso. Mi trascinano fuori al sole. La collera del gran re deve essere enorme. Ha fatto fare a pezzi il corpo di Leonida. Spartano, ti pentirai di essere l'unico prigioniero. Domani ti farò tagliare la mano. Ti strapperò la lingua. Ti brucerò gli occhi. Ma non ti castrerò affinché la tua stessa carne ti tormenti. Mi lasciarono lì, legato a una roccia, a riempirmi gli occhi per l'ultima volta di mari, montagne, cielo e stelle. Del rosso splendore dell'alba. Cominceremo dalla destra, la mano della spada. Guardo il cielo azzurro, gli uccelli. Quando mi bruceranno gli occhi, butterò avanti la testa. I ferri mi entreranno nel cervello. Sarà la morte istantanea, sono deciso. E allora, gran re, chi aspetti a dare l'ordine? Il giorno sta invecchiando. Che genere di uomo sei, spartano? Tu l'hai detto, uno spartano. Il sole arde sul pugnale di bronzo lavorato dalla lama di ferro. Il gran re sembra vecchio di secoli. Vattene, uomo di Sparta, tu sei più re di me, sei re di te stesso, vattene. Lo guardo negli occhi stanchi, il gran re ormai senza più la collera della battaglia è un piccolo uomo. Per una volta vorrebbe sentirsi spartano. Cammino verso nord, i sentieri del sud mi sono vietati. Tra i loti fuggitivi si uniscono a me. Andiamo verso la traccia, ma non importa dove. Ogni luogo è uguale a un altro. Il vento tra gli alberi è sempre lo stesso. Io sono stato alle Termopili, amico. tanti morti pesano, ma uno spartano non piange.
La battaglia delle Termopili fa parte di un ciclo di storie tutte scritte da Ed Osterl e disegnate da Alberto Breccia, incentrate sul personaggio di Morcinder. Morcinder è un uomo che ha vissuto, apparentemente immortale, che ha vissuto nel corso dei secoli, o più esattamente si potrebbe dire che muore e risorge ogni volta. Il luogo da cui parte la storia è una bottega di antiquario che si trova a Chelsea, a Londra. Il tenutario di questa bottega d'antiquariato si chiama Ezra Winston, è un uomo molto anziano che tiene nella bottega come suo aiutante Morcinder. Ogni tanto nella bottega capita un oggetto, in questo caso è stato un vaso in cui era raffigurata dei guerrieri greci in battaglia, che fanno ricordare a Morcinder un episodio in cui lui è stato testimone e lo racconta in prima persona, con grande partecipazione, come noi abbiamo visto, a Ezra, che quindi è il co-protagonista, e indirettamente lo raccontano i lettori. Uno di questi era la battaglia delle Termopili. Può essere un oggetto che capita in questa bottega di antiquariato, come può essere anche un articolo di giornale. Non viene spiegato come fa a essere immortale, oppure come fa a morire e risorgere, però questo non ha importanza. Quello che importa è l'emozione, la partecipazione con cui Morcinder ha vissuto questi episodi della storia, e l'emozione rinnovata nel momento in cui la racconta e ce la comunica. Queste storie sono in totale 8. Gli occhi di piombo, che è l'episodio che vede l'incontro tra Ezra e Mort, la madre di Charlie, in cui l'ambiente è la prima guerra mondiale, la torre di Babele, che è la costruzione della torre di Babele al tempo dell'antica Babilonia, il penitenziario di Blue Dove, che vedremo, una storia carceraria, un prison move che occupa due episodi, sacrificio alla luna, la nave degli schiavi, la tomba di Isis, che è l'antico Egitto, e la battaglia delle Termopili. Il ciclo di Morcinder è apparso per la prima volta tra il 1962 e il 1964 sulle pubblicazioni direttamente da Osterheld, e che naturalmente esiste anche in edizione italiana, come io sulla rivista Mysterix, scusate, prima ancora che fondasse la sua casa editrice, e poi è stato ripubblicato molte volte anche in italiano.
Sono le 16:14 minuti, siete sintonizzati su Radio Blackout 105.250, state ascoltando Era una notte buia tempestosa di Riccardino Borgogna, oggi dedicata a Hector Ostenfeld e al fumetto sudamericano, sudamericano.
Sì, ma soprattutto argentino.
Tanto ci scrivono al 346-66-73-263 che l'ultima versione uscita qualche anno fa, con un formato originale e copertina rigida, è spettacolare. Penso che si riferisca all'Eternauta, immagino. Non so se hai notizie.
Potrebbe anche riferirsi a Morcinder.
Qualcuno scrive come il numero uno del gruppo TNT di Alan Ford, forse il personaggio della bottega di Chelsea.
Ah, sì.
Che è testimone di tutta la storia passata dell'umanità, il numero uno di Alan Ford.
Ezra Winston, il personaggio, il co-protagonista, che è il tenutario della bottega e che ascolta e commenta le storie raccontate da Morcinder, è stato nelle sue fattezze, nel suo aspetto fisico, è ricalcato su Alberto Breccia, che è il disegnatore di questo ciclo, mentre invece Morcinder è calcato sull'aspetto di Orazio Lalia, che è l'assistente di Alberto Breccia.
Tanto, a proposito di Alan Ford, mi sembra di aver letto proprio oggi che è morto uno dei disegnatori storici di Alan Ford. Adesso no, non mi sovviene il nome, abbiate pazienza, ma vabbè, lo mettiamo così come notizia attinente alla trasmissione.
Adesso credo che abbiamo capito ancora meglio il modo di scrivere di Osterheld, senza nulla togliere al disegno, soprattutto in quest'ultimo caso, di Alberto Breccia, che è fenomenale anche il disegno. Però in questo caso, senza vedere il disegno, perché siamo una radio, il testo si regge bene, è in grado di suscitare emozioni anche da solo. Vediamo adesso un'altra storia, sempre di Morcinder, La nave degli schiavi.